Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Agosto 1944. Sant'Anna di Stazzema è un piccolo paese di montagna in provincia di Lucca, in Toscana.
Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di piccoli che giocano davanti al parco della scuola. Cantano e ridono felici. Si tengono per mano e compiono un giro tondo.
Poco prima avevano scritto i loro sogni su dei fogli di carta. Poche righe, frasi di bambini che vivono spensierati mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo.
Sogno. Sogno di fare il dottore per aiutare le persone. Sogno. Sogno di vedere il mare perché da quassù è lontano. Sogno. Sogno di diventare vecchio come mio nonno. Sogno di fare il pane come mia nonna. Sogno. Sogno e ancora sogno di correre nel bosco con il mio cagnolino.
Ma il 12 agosto 1944 quei sogni di bambini vennero infranti da qualcosa più grande di loro, qualcosa che aveva a che fare con la morte e con la violenza dei grandi.
I razzi illuminarono il cielo di rosso. Poi apparvero i soldati nazisti della 16ª divisione SS Panzergranatier. Entrarono a Sant'Anna di Stazzema, accompagnati da italiani fascisti. Bruciarono le case e alla fine si contarono 560 morti.
Il 12 agosto 1944 quei testimoni erano piccoli, ma i loro ricordi restano precisi, proprio come allora.
Ricordo solo il classico biondino tedesco. Appena abbiamo voltato le spalle a questo soldato, abbiamo sentito una raffica. Lui aveva il mitra, l'arma automatica, sparò una sventagliata di proiettili. Ci siamo girati di soprassalto perché noi non si vedeva dove sparava, pensavamo che ci stesse sparando addosso e invece girandoci abbiamo scorto che sparava in aria.
I responsabili di quel massacro erano già conosciuti alle autorità italiane nel 1945, ma i documenti furono nascosti per ragioni di Stato.
Le prove erano rimaste in un armadio dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento a Roma, sede della Procura Generale Militare. Un armadio con le ante rivolte verso il muro, chiuse a chiave, protetto da un cancello e da un lucchetto.
Nel maggio 1994 alcuni operai stavano compiendo dei lavori nel palazzo. Si accorsero della presenza di quell'armadio. Lo aprirono e venne fuori quello che restava della memoria italiana.
Stipati uno sull'altro, un registro composto da 2273 voci annotava il contenuto di quel materiale in modo rigoroso, preciso, ordinato. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti. C'erano i nomi dei colpevoli. Al numero uno, l'eccidio delle fosse ardeatine a Roma. In testa, Herbert Kappeler, seguito dai nomi di altri assassini. C'era Erich Priebke e Karl Haas. E c'erano quelli che colpirono a Marzabotto, Fivizzano e a Sant'Anna di Stazzema, e in centinaia di paesi e città italiane tra il 1944 e il 1945.
Franco Giustolisi, giornalista e scrittore, autore del libro L'armadio della vergogna, il lungo cammino verso la ricerca della verità. I suoi ricordi partono dalla fotografia simbolo della strage di Sant'Anna di Stazzema, i bambini impegnati nel loro ultimo giro tondo.
Ecco, tu parlavi del simbolo, di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio, credo, del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelli nell'armadio della vergogna sono 695, anche se c'è un registro che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, donne, vecchi e bambini, appunto. E quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime.
Ma come è potuto accadere che tutti questi anni, fino al 1994, questi fascicoli sono potuti stare comodamente archiviati all'interno di un armadio?
È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della Guerra Fredda. La Guerra Fredda, il nemico non è più non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica. La Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di da De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero gli attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura a tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne è disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne è disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne è disinteressata anche la stampa. E poi si tratta di decine e decine di migliaia di vittime.
Grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono potuti istruire i processi. Quello al Tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. 10 ergastoli comminati a ex ufficiali tedeschi ritenuti responsabili dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Le immagini in bianco e nero diventano a colori dentro le aule giudiziali del Tribunale Militare di La Spezia, con le testimonianze di tutti i sopravvissuti.
Io ricordo alcune donne, compresa mia madre, che si metteva in ginocchio di fronte a questi soldati, invocando pietà, invocando che ci risparmiassero, che non ci uccidessero.
Noi eravamo lì e vedemmo ripassare i carri e i camion con questi tedeschi che suonavano a fisarmonica, cantavano e erano sporchi di sangue.
Poi davanti alla corte di La Spezia sfilano gli uomini che hanno coordinato le indagini. Sono il colonnello dei carabinieri Roberto D'Elia e il procuratore militare di La Spezia Marco De Paolis.
La 16ª divisione, la Expir, secondo battaglione, 35esimo reggimento, è stato il reparto autore della strage di Sant'Anna.
Leggo alcune dichiarazioni dell'ex imputato Egert, che purtroppo è deceduto 2 anni fa. Egli ha detto: la missione, quella di Sant'Anna, era contro i partigiani e non venivano dati ulteriori ordini. Si era detto di uccidere tutti questi gruppi, era come alla caccia, come ad una battuta di caccia.
Azioni partigiane contro l'SS e i reparti non erano state compiute, erano proprio delle azioni, io ritengo, finalizzate solo aventi uno scopo terroristico. Lo scopo era quello di incutere il terrore, di uccidere e massacrare, proprio per incutere il terrore della popolazione.
La requisitoria del procuratore militare di La Spezia Marco De Paolis è un durissimo atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage era diventata abitudine.
la partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
Dopo la pausa, Giallo e Nero torna a raccontare la strage di Sant'Anna di Stazzema.